abbiamo iniziato la volta scorsa il nostro percorso di lezio sulla preghiera. E la volta scorsa abbiamo letto insieme quel testo del Cantico, perché dicevamo la questione della preghiera è una questione molto complessa, no? Dicevamo la volta scorsa, sotto questo termine ci stanno mondi di immaginario, di preconcetto, di cose che ci hanno insegnato da bambini, cose che abbiamo scoperto da grandi, sensibilità personali, storie, stagioni diverse della vita, no? Sotto questa questione preghiera ci sta tantissimo, no? E la tentazione, dicevamo già l'altra volta, vorrei un po' insistere su questo, è quella di essere tentati di ridurre la questione, no? Cioè di semplificarla a uno solo dei suoi elementi. Un tempo nell'Ottocento molto spesso la questione della preghiera era ridotta alla questione delle preghiere, no? Cioè di una serie di formule da recitarsi. Noi siamo un po' più refrattari a questa idea delle preghiere come formule imparate più o meno a memoria, e abbiamo di più questa idea tra il romantico e lo psicologico della preghiera come un'apertura di anima con parole proprie, con così, con secondo i sentimenti che mi abitano. E accanto a questo poi dopo c'è però il grande mondo della preghiera liturgica, che invece prevede delle formule, un rituale, no? Che dunque non sappiamo più dove mettere. E il nostro problema è un po' sempre sintonizzarsi tra la preghiera personale, così come la intendiamo, cioè un'esperienza molto interiore, e la preghiera liturgica, che a questo punto rischia di diventare per noi una specie di puro formalismo, no? Almeno inconsciamente. Allora, c'è la tentazione di ridurla, facevo questi due esempi. L'altro grande problema che spessissimo gli adulti hanno nel senso che gli adulti credenti ce l'hanno nel retro della testa, no? Nel retro della comprensione, ma poi a un certo punto uno si stufa di esprimerlo perché scopre dopo un po' che non c'è soluzione, quindi no, è quello del rapporto tra preghiera e tempo, no? La famosa frase "non ho tempo per pregare", che è una frase... cioè, tanto che ciascuno di noi credo ha sentito almeno una volta nella propria vita come vera, tanto, ma che senso, cioè di che cosa stiamo parlando? Nel senso che non ho tempo per pregare, cosa sarebbe, cosa significherebbe, no? Che non ho tempo per fare che cosa? E poi che cos'è che mi distoglierebbe dalla preghiera, no? Sarebbe la vita che mi distoglie dalla preghiera? C'è qualcosa che non funziona, non so come dire, cioè c'è uno strano mondo, no? Dall'altra parte una tradizione, la dico con una battuta per fare in fretta, che ha reso molto spesso le preghiere la penitenza segnata per l'esperienza della confessione, cioè inconsciamente fatto interiorizzare che pregare è una penitenza, cioè che è un prezzo da pagare, una penitenza non nel senso che chissà cosa sia di doloroso, però... che è un prezzo da pagare in cui uno deve sospendere tutto il resto, no? Appunto, non può più vivere, deve trattenere il fiato, no? E creare tutta una serie di condizioni che, guarda caso, sono esattamente le più difficili da creare nelle nostre vite, no? Silenzio, la concentrazione, la solitudine, contemporaneamente stando svegli possibilmente, perché cioè, se uno ha il silenzio, la concentrazione, la solitudine e poi si addormenta, siamo alla K12, però siamo tutti molto stanchi, no? Per cui se uno si ferma e sta davvero in silenzio, rilassato, concentrato, 90 su 100 si addormenta. Voglio dire, c'è tutto questo tema così molto magmatico, no? Rispetto alla preghiera. Se volete, dicevo già l'altra volta, io personalmente ho scelto un certo modo, un certo ritmo, no? Di affrontare questa cosa, che non è né l'unico né un modo totale, è molto parziale, è il mio, no? Che però mi sembrava interessante, che nella scelta dei brani, lo vedrete un po', spero, andando avanti, privilegia proprio questa tensione, no? Tra la preghiera intesa come un'attività particolare, specifica, che ha un suo tempo, un suo luogo, un suo modo, che poi non sappiamo mai bene quello che è, perché almeno quando era chiaro, accettato da tutti, che le preghiere fossero le preghiere, si capiva qual era il modo. Si diceva il rosario e quello lì era pregare, uno stava tranquillo, cioè mentre diceva il rosario aveva pregato, poi poteva averlo detto bene, detto male, si era distratto, non si era distratto, però era chiaro. Noi che abbiamo reso più soffusi questi confini non sappiamo più bene, no? Allora, da una parte c'è l'idea di una preghiera come qualcosa di specifico, che dunque ha delle parole, dei tempi, dei modi propri, che appunto non sappiamo bene quali sono, ma sarebbero propri. Dall'altra parte ci sarebbe tutto questo mondo della vita, che sarebbero le cose da fare, correre, andare, venire, le persone, eccetera, eccetera, che sarebbe un generico di fronte allo specifico della preghiera, e che sta lì, no? Cioè non si sa bene in che rapporto sta con tutto il resto, no? Allora, io personalmente ho scelto la linea di lavorare su questo aspetto qua, cioè sul rapporto tra la preghiera come qualcosa di specifico e la preghiera come e la vita come qualcosa di, virgolette, generico, no? Anche qui, lo dico già fin da adesso, come dire, il solito criterio che usiamo, che nella scrittura è più volte ribadito, di usare in modo sacramentale l'esperienza dei rapporti umani come esperienza, come dire, che segnala, che ci dà una direzione comunque per capire da che parte sta la preghiera, da che parte sta il rapporto con Dio, vale anche per la preghiera, no? Le parole scambiate con le persone a cui vogliamo bene, con cui abbiamo un rapporto, a volte richiedono un tempo particolare, una calma particolare, una specifica, a volte sono parole nostre, sentite, particolari, a volte sono parole stracomuni, ripetute da tutti, sono espressioni dette 100.000 volte, sempre uguali, e a volte sono anche parole molto atematiche, in cui all'interno di una relazione io dico il pane oggi lo compri tu, e l'altro dice no guarda non faccio in tempo, compralo tu, che non è proprio questa comunicazione così fondamentale, però quello per quel giorno lì è sufficiente, no? E le due cose sono vere, non sempre c'è bisogno di parole tematiche, no? Di dire sediamoci, parliamo, ed è chiaro che mantenere l'equilibrio tra lo specifico e il generale è abbastanza complicato, no? Per cui poi uno si fa prendere dalle cose e a un certo punto dice oddio, ma quanto tempo è che non ci parliamo, no? Oppure uno comincia a rovellarsi su una questione, su una tensione, si parla, a un certo punto dice basta, ne posso più, cioè mettiamo sta cosa da parte, non ne usciamo vivi, per un po' non parliamone, perché sennò diventiamo matti, no? Allora, l'equilibrio tra queste cose è molto complicato. Bene, allora, come dicevo già l'altra volta, i primi tre incontri vorrebbero essere un po' un repertorio, no? Preso sempre dalla scrittura, di perché abbiamo in qualche modo tutti una domanda sul pregare, no? Cioè perché questa cosa non va di suo, non è automatica, non è una roba tranquilla che uno dice ok, no, si deve parlare, si parla, no? Ma c'è un tema, no? E l'altra volta dicevamo il primo elemento è che c'è in ciascuno di noi un desiderio di essere riconosciuti, no? Ricordate il testo del Cantico, la voce, il volto, no? C'è un bisogno costante che si scontra con un'impossibilità reale che l'altro mi veda dentro, no? Che quando io esisto perché esisto, perché sono io e perché io dico di me io, nel piccolo e nel grande, quello che sono, c'è bisogno che qualcuno almeno al mondo riconosca questo io come qualcosa che non vada perduto, no? E dunque in qualche modo lo devo dire nella speranza che ci sia un interlocutore, no? Che qualcuno stia a sentire che io dico io ci sono, no? Io esisto. E questa faccenda qua è il desiderio da cui muove la preghiera. Asterisco, nota a fondo pagina, spesso non sappiamo bene cos'è la preghiera perché abbiamo perso ogni fiducia nella possibilità di essere riconosciuti, abbiamo proprio lasciato perdere. E dunque pregare è casomai un'attività aggiunta, si deve, se uno è credente un po' prega, ma non sappiamo bene cosa stiamo andando a cercare, no? Allora forse la prima questione non è se uno ha tempo o non ha tempo di pregare, ma che cosa per me, per ciascuno di noi, vuol dire la domanda sull'essere riconosciuti, no? Cioè, c'è davvero in me ancora vivo il desiderio, e come faccio a coltivarlo, a nutrirlo, che ciò che io sono non vada perduto, no? Che ci sia da qualche parte un interlocutore che guardandomi capisca almeno un po' quello che io vivo, che io sono, no? Il secondo elemento che ricavavamo un po' dalla questione dell'altra volta era che la soddisfazione e l'insoddisfazione sono tutte e due parte di una relazione ben riuscita. Che trovarsi e perdersi, nel caso del testo del cantico, riconoscersi e dubitare del riconoscersi, cercarsi o tenersi, sono tutte e due parti della questione, no? Non è che solo il risultato è buono, no? E su questo io credo che, non lo so se l'altra volta sono riuscito a insistere abbastanza, ma dovremmo davvero lavorare un po', perché io credo che inconsciamente, rispetto alla preghiera, al rapporto con Dio, ma anche alla nostra stessa vita in generale, siamo tutti molto contagiati dalla logica della prestazione della cultura in cui viviamo, in cui quello che conta è il risultato, no? Mentre nelle cose serie della vita, ce lo diciamo sempre, credo che ci crediamo, ma non so se fino a che punto riusciamo a gustare questa cosa profondamente. Nelle cose serie della vita il risultato e il percorso almeno sono importanti tutti e due. Certe volte il percorso è addirittura più importante del risultato, no? E dunque, per esempio, il desiderio di essere riconosciuti non è importante perché qualcuno alla fine mi riconosce, ma perché se io vivo come uno che ha bisogno di essere riconosciuto, vivo in un certo modo. Poi se qualcuno mi riconosce meglio, però se anche nessuno mi riconosce, io comunque ho vissuto come uno che mantiene aperto il desiderio di essere riconosciuto. E anche qui, se andiamo alla scrittura, se voi prendete, non so, il libro dei Salmi, per dire, il classico libro di preghiere, di rivolgersi a Dio, c'è dentro la fiducia e la sfiducia, l'imprecazione e la lode, c'è dentro tutto, ma non perché va bene, ci sta tutto, ma perché tutto fa parte di una relazione che non ha solo il dato positivo della soddisfazione, del dire ho pregato, mi sembra proprio che Dio mi abbia ascoltato, ha esaudito i miei desideri, anzi io ho anche pregato bene, mi sento proprio soddisfatto, no? Ma ci sta dentro anche l'esperienza di pregare male, di sentirsi non esaudito, di avere la percezione che l'altro non sta capendo niente, esattamente come in una relazione in cui parlare con l'altro non è sempre un'esperienza gratificante, l'importante è non smettere di parlare, perché se a un certo punto dici ok, no, non mi interessa più che tu mi riconosca, non solo non c'ho speranza che tu possa comprendere, a quel punto nemmeno le cose belle possono più essere dette. Una relazione vera regge i tempi buoni e i tempi cattivi. Una relazione che non che è interrotta non regge nemmeno i tempi buoni. Nemmeno le cose gentili hanno più uno spazio per esserci. E allora io credo che su questo l'idea della preghiera come un tempo ordinario che è vita, che è parte della vita, che non è alternativa alla vita, che ha dei tempi specifici, cioè che ha dei luoghi, dei modi, dei momenti in cui è necessario pensare solo a quello, è necessario parlarsi più tematicamente, ma anche dei tempi molto normali, molto ordinari, in cui si fanno le cose semplicemente, io le faccio con Dio, punto, senza particolare tematizzazione, e anche un'esperienza che comprende in sé la soddisfazione e l'insoddisfazione. Molto spesso, credo, nelle questioni della fede noi abbiamo la pretesa che nei problemi la questione sia una soluzione, ma la vita è quella cosa che ti succede mentre cerchi le soluzioni. Sono i cadaveri che hanno tutte le soluzioni perché non hanno più problemi. Noi invece abbiamo un tempo in cui, mentre cerchiamo la soluzione, stiamo vivendo, e dunque poi la soluzione a volte c'è, a volte non c'è, a volte richiede un tempo per essere costruita, a volte ci si arriva, a volte non ci si arriva mai, ma intanto hai vissuto, no? Ed è esattamente questa la questione della preghiera, mi pare. Bene, dopo tutto questo lungo inizio, il testo di oggi, che come vedete nel programma è la parte finale del capitolo 32 di Genesi, che è un testo che abbiamo già commentato altre volte, ma come sempre poi la scrittura ci mostra anche facce nuove tutte le volte che la rileggiamo, e che nel programma era stato intitolato in qualche modo Parole e silenzi. È il testo famoso della lotta di Giacobbe, perché personalmente, appunto, io credo che la grande questione della preghiera è appunto il rapporto, la ricerca di una parola, che non è solo una parola verbale, no? Ma di un uscire da me, dal mistero che io sono, dal luogo che io abito interiormente, per incontrare un altro ed essere riconosciuta, no? E raccolta, non essere perduta nell'universo, no? E questo si fa attraverso la parola, no? La parola è l'unica esperienza che noi abbiamo nella vita di qualcosa che io produco da me, attraverso una convenzione che è quella del linguaggio, ma anche, come ci insegnano i bambini che non sanno ancora parlare, anche prima di una convenzione, no? Anche con delle facce, con dei versetti, con delle piccole gestualità che, se sufficientemente scrutati, sono parlanti, appunto. Io produco e metto fuori, no? E la parola, nel momento in cui è detta, o l'espressione nel momento in cui è fatta, non torna indietro, ha immediatamente una sua autonomia, no? Io metto fuori un pezzo della mia anima e lei se ne va, no? E gli altri la raccolgono, la capiscono, non la capiscano, la travisano, non è più mia proprietà, non posso più controllarla. Questo è un altro dei motivi per cui ci fa molto paura pregare, perché nella preghiera si tratta di mettere fuori un pezzo della mia anima, e se lo metto fuori diventa un figlio che se ne va per le proprie strade, e quindi poi chissà cosa gli succede, non sono in grado di governarlo. E allora leggo il testo come al solito, appunto un testo molto commentato, anche tra noi l'abbiamo già letto varie volte, vorrei provare a dire alcune cose che non si distanziano di molto ovviamente dalle cose che ci siamo già detti, ma che forse gli danno anche un altro colore. Il testo dice così: durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 figli, e passò, egli è Giacobbe, e passò il guado dello Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quegli gli disse: lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: dimmi il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l'articolazione del femore, perché quelli aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Come spesso accade nelle pericope, nei pezzetti, diciamo, nei racconti biblici, il primo versetto è sempre indicativo, i primi due sono sempre indicativi, ci danno un po' il titolo, la direzione, eccetera. Qui il versetto 23: durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli e le due schiave, i suoi 11 figli, e passò il guado dello Yabok. Ancora una volta un versetto potente. Ci sono questi tre verbi, cioè queste tre caratterizzazioni molto, molto decisive, no? Le coordinate in cui può accadere quello che succede dopo. Allora, c'è una notte in cui Giacobbe si alza, prende le mogli, le schiave, i figli e passa. La notte, il prendere e il passare, cioè c'è una ci sono delle coordinate fondamentali in questo esercizio di parole di silenzio, che è la preghiera, che sono della notte parlo un attimo dopo, prima parlo dei due verbi. Il prendere qui è chiaro, la figura è patriarcale, la cultura è una cultura, noi diremmo, maschilista, in cui Giacobbe ciò che prende sono le mogli, le schiave, i figli, cioè ciò che è considerato il suo possesso in quanto maschio, no? Giacobbe prende in mano le proprie cose, è l'esatto contrario del pensare che non ho tempo di pregare perché la vita mi distrae. Il punto di partenza è che Giacobbe prende in mano la propria vita, le cose che ha, le persone qui innanzitutto, le relazioni, e passa un guado, ed è il secondo verbo, no? C'è un tempo di passaggio, no? Noi siamo, come dire, portati ad immaginare che i tempi di passaggio sono i nostri tempi di passaggio esistenziali, che bene o male nella vita fortunatamente sono tre o quattro, no? Cioè nell'adolescenza, poi più o meno prolungata, poi la mezz'età, insomma ci sono una serie di passaggi in cui le nostre vite possono anche radicalmente cambiare da un certo punto di vista. Ma la sapienza popolare dei nostri nonni diceva che questa vita è un passaggio, eh? Cioè, il passaggio non è solo il passaggio esistenziale, no? Ma è questo abitare un mondo che è sotto taglia per noi. Ogni tanto dico scherzando, no? Abbiamo un desiderio extra large e una vita small, no? Abitiamo questo mondo che non ha la misura del nostro desiderio, in cui di per sé, se ci guardiamo dentro, l'unica possibilità che abbiamo sarebbe l'insoddisfazione. Cioè di dire: non c'è un tubo che funziona esattamente come io vorrei che funzionasse, se io ero Dio organizzavo meglio tutta la faccenda, perché siamo sempre in un passaggio, no? Siamo sempre di fronte a un guado, perché questa nostra vita è un passaggio, perché è vero, la nostra verità è nelle mani di Dio, no? E ci sarà data un giorno, poi questa vita è l'unica che abbiamo, e dunque ogni tanto siamo anche molto contenti. Spero, spesso siamo molto contenti e ci sono tante cose belle, persone, affetti, no? Cose di cui siamo lieti, ma è vero che siamo sempre di fronte a un passaggio, che ogni cosa bella porta in sé un segno di soddisfazione, no? E allora torno alla prima parola, no? Le tre condizioni sono: prendere in mano la propria vita, riconoscergli una qualità di passaggio, di guado, cioè se volete riconoscere la sovrabbondanza del nostro desiderio rispetto alle possibilità concrete, non fare come la volpe l'uva, no? Non dire tanto va bene così, no, ma in fondo, no? Ma riconoscere che c'è un passaggio che vorremmo, no? Che c'è più vita, più parola, più verità che ci servirebbe. E dall'altra parte, appunto, tutto questo viene nella notte. La notte, la scrittura, abbiamo detto tante volte, è un tempo strano ambivalente, no? Un tempo, tutto ciò che succede di importante nell'Antico Testamento tra Dio e l'uomo succede sempre di notte, no? Dall'Esodo, la Pasqua, la creazione accade sempre nel sonno, le manifestazioni sono sempre nel sonno, le notti sono tempi di nascita, come tutti i tempi di nascita il pensiero antico sa bene che i tempi di nascita sono anche tempi a rischio di morte, no? Perché la nascita è una questione delicata, è sempre un trauma, no? Un passaggio, no? Allora, per pregare bisogna avere una misura reale della sovrabbondanza del nostro desiderio e della sua ambiguità, no? Cioè del sapere che ogni desiderio di vita è anche un rischio di morte, che non è vero che la vita è una bella avventura, no, la vita può essere una grande fregatura. E per esempio amare qualcuno vuol dire mettersi seriamente a rischio di soffrire, se non altro perché un giorno morirà, e quindi tutti abbiamo questa tendenza un po' borghese di abbassare il livello, no? Di cercare di partecipare meno per soffrire meno, no? Abbassare il tono. Qui si dice no, per pregare bisogna essere consapevoli di essere in una notte, prendere in mano la propria vita, il proprio desiderio e essere disponibili a riconoscerlo come un passaggio. Se volete traduco con parole che ci sono familiari, sapere che l'Evangelo dice che non siamo tutti lì, che la mia vita ha la massima delle dignità, che tutto ciò che io ho sono io, non ho un'altra cosa, ma contemporaneamente che essere credenti significa sapere che io non sono tutto lì, in ciò che io ho. Che la parte migliore di me deve ancora venire e che soprattutto non è il mio possesso, non la posso governare io. Il testo prosegue dicendo che Giacobbe li prese, fece loro passare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi, non solo le persone, anche le cose. Proprio c'è la sacramentalità delle cose, no? È come se Giacobbe si spogliasse di ogni difesa da una parte e dall'altra riconoscesse che lui non è nelle proprie cose, né nei propri affetti, né nelle proprie relazioni con le persone, no? Che appunto non è tutto lì, che c'è altro, no? E che è questo altro che lui vuole che sia riconosciuto, che abbia un nome, no? Vabbè. E dunque si dice, Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Giacobbe rimase solo. Allora, c'è questa meravigliosa questione del rimanere soli. Vabbè, lo dico in modo ironico che faccio prima. C'è tutta una retorica, no? Sulla necessità per pregare di cercare la solitudine, eccetera, che in genere significa cercare una soluzione che il 90% degli adulti normali considererebbero quasi una vacanza presso una beauty farm, cioè nel senso che il 90% delle mamme stressate dallo stare 24 ore al giorno dietro ai propri figli sarebbero ben liete di stare da sola in un posto tranquillo dove qualcun altro cucina, eccetera, no? Perché la solitudine di cui si parla è un'altra solitudine, no? Ed è invece quella che un po' ci fa paura, no? In cui succede al contrario, che a volte addirittura facciamo dei figli per non essere soli così, no? Nell'illusione, o ci sposiamo, o facciamo queste operazioni per l'illusione di combattere una solitudine radicale che poi scopriamo che ci frega uguale, nel senso che è parte di noi, no? E che si può essere sposati felicemente, avere dei deliziosi figli che amiamo, eccetera, e ritrovarsi comunque abbastanza soli, no? Allora, c'è un tema sulla solitudine, perché la solitudine, lasciando da parte la retorica di andare il fare deserto, che sarebbe spegnere la TV e non sentire la musica e andare in un monastero, va bene, e dato che non lo posso fare così, ho risolto il problema, non lo faccio, fine. Ecco, c'è una dimensione di solitudine che invece è una cosa seria, ed è la solitudine che abbiamo ciascuno di noi rispetto alla serietà della propria vita, al movimento profondo del rapporto tra il desiderio e la realtà che ognuno di noi ha dentro di sé, e all'esperienza quotidiana che non ci accorgiamo nemmeno di fare, di misurare la nostra impotenza rispetto al governo del mondo, a far andare la vita come dovrebbe andare, secondo me. E ci va del coraggio per rimanere soli e non fare tutte le operazioni che si fanno per evitarlo, no? Di cui anche la più deficiente può essere accendere il televisore, nel senso che sì, certo, è anche un modo per riempire di rumore, no? Ma va bene, ok, ma non è tanto avere la televisione accesa o quella spenta, no? Il problema è rimanere soli e essere capaci di abitare la propria solitudine. E qui, secondo me, ci andrebbe un bel esercizio da fare, no? Per chiedersi qual è la nostra solitudine di adulti e, ad esempio, come la possiamo abitare, invece di semplicemente rimuoverla, negarla, temerla, eccetera. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Qui, come al solito, il testo biblico ha una pacatezza, un livello piano. Un uomo lottò con lui. Poi nella tradizione questo testo è Giacobbe lotta con l'angelo, e nelle nostre teste è Giacobbe lotta con Dio, eh? Cioè si fa il passaggio alla grande, in automatico. E ma chi era questo qua? Con chi lotta Giacobbe? Allora, non lo sappiamo evidentemente, anche perché fino qui c'è un radicale silenzio, che è proprio della solitudine, non ci sono parole. Perché questo comincia a lottare? Decidiamo dalla parte successiva del racconto che c'è un problema di benedizione, di nome, ma non si capisce, no? Questo compare e lotta nella notte. No? Con chi lotta Giacobbe? Allora è ovvio che, come spesso la scrittura fa, lascia un cosiddetto segno aperto, una parola aperta, perché l'umanità intera possa ritrovarcisi di volta in volta dando un nome a questo uomo, che può essere un angelo, Dio, l'altro, me stesso, cioè dentro non c'è una soluzione sola, un modo giusto di capire questo testo è un testo volutamente lasciato aperto. Quello che qui ci viene detto di interessante, di costante, è che se uno ha il coraggio di stare solo, prima o poi lotta. E devo dire, a me piace molto, in questo contesto di lettura che stiamo facendo, pensare a questa lotta come la nostra costante lotta con il silenzio. Ciò che Giacobbe vuole estorcere da quest'uomo sono parole. E poi ci torniamo su questo. Noi lottiamo per rompere il silenzio che ci abita dentro, perché abbiamo un grande desiderio di mettere fuori, come dicevo prima, e abbiamo però anche una grande paura di mettere fuori, perché poi chissà gli altri cosa fanno con questi miei figli primogeniti, che sono le mie parole, che faccio così fatica a partorire, ci metto dei secoli, e poi magari quegli altri dicono: ah, ma ti è venuta tutta storto sto figlio qua, non, è bruttissimo, non vuole dire niente, ma che hai detto? E tu ti spareresti, eh? perché ci hai messo già tutta la tua lotta con il tuo silenzio per reggere la tua solitudine e provare a mettere fuori una parola. E bene, andiamo avanti, poi torno su questo. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. La cosa interessantissima di questo testo è che è Giacobbe che vince, come verrà anche riconosciuto dopo. Cioè, qui questo testo ci dice la nostra potenza profonda, no? Se abbiamo il coraggio di stare sui piedi della nostra solitudine, di lottare con il silenzio che ci sommerge, siamo in grado di vincere. È il silenzio che vede che non riesce a vincerlo. E che bara con una roba fantastica. Credo che gli attuali analisti potrebbero leggere in questo testo miliardi di schemi tipici dell'analisi, della psicoanalisi, no? È il corpo che ferma Giacobbe. Lui lotta con il silenzio per cercare una parola e quell'altro gli sloga la gamba. E Giacobbe continua a lottare, ma è il corpo che lo ferma, no? Cosa voglio dire? Solo per rimanere, come dire, al nostro tema, poi ovviamente qui si apre un mondo di questioni, no? Non immaginiamo che le parole siano solo un fatto di parole, appunto, no? Di frasi dette o non dette, no? Le parole sono l'espressione della totalità del nostro corpo, no? E certe volte, e chiunque sia, come dire, in un rapporto amoroso da più di un anno, sa bene che è così, certe volte ci va tutta l'energia che ho solo per prendere il mio corpo e portarlo lì, no? E per non scappare via. E poi dice, ma non hai niente da dirmi? No, guarda, cioè, già faccio una fatica boia solo a stare qua, no? Perché se l'unica cosa che vorrei fare è dire ciao cuore, come si dice a Roma, e andarmene, no? E nella preghiera è esattamente la stessa cosa, no? Certe volte Sant'Ignazio dice non posso obbligare la mia mente a rimanere concentrata su Dio, non posso obbligare il mio cuore ad amare Dio senza distrazioni, ma posso obbligare il mio corpo a rimanere qui. E certe volte questo che sembra il minimo è il massimo, no? Il rapporto tra corpo e parola è un rapporto molto forte, no? Certe volte le nostre parole dicono una cosa e i nostri corpi dicono l'opposto, no? Allora qui c'è una lotta in cui Giacobbe non molla la sua lotta contro il silenzio e viene in qualche modo fermato dal corpo. Ma continua, no? È testardo, c'è una caparbietà pazzesca. E allora ci sono le prime parole di questa lotta. Fino a qui c'è sempre stato un silenzio, ma alla fine Giacobbe ottiene ciò che vuole, che il silenzio si trasformi in una parola. E l'altro dice, lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Sta finendo la notte, questo tempo pericoloso. Quello che è nato, basta, no? Lasciami andare. E Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Abbiamo tante volte sottolineato come la parola benedizione è dire il bene, dire bene. E quante volte noi abbiamo bisogno di benedizione per la nostra vita, no? Che non è il segno magico della benedizione, ma è di parole che dicano il bene della nostra vita, no? Che lo riconoscano, che lo facciano fiorire. Ciò che Giacobbe vuole storcere è una benedizione, una parola che dica il bene e che sia una parola circolata, pronunciata, no? Qui non è la questione di cosa Giacobbe pensa della propria vita, ma che una parola sia pronunciata, no? E l'altro risponde con una domanda e dice, come ti chiami? Allora, la tensione, le parole che qui sono pronunciate sono le parole essenziali nella struttura della mentalità antica. Chiaro, non è che stanno facendo due chiacchiere al mercato, è una conversazione, sono le parole figlie della lotta. Quindi sono due tipi di parole, la benedizione e il nome, che sono le due parole fondamentali, se ci pensate, no? Dire il bene sulla vita, della vita, e dare il nome. Imporre un nome, cioè, come dire, in linguaggio romantico si direbbe tu sei mio, benedici la mia vita perché tu sei mio, dimmi che sono tua perché tu sei mio. Noi l'avremmo detto così perché siamo post 800, gli antichi dicono tu benedici me perché io posso dire il tuo nome, che sono i due elementi fondamentali della parola. Asterisco, io credo che se noi uscissimo da un po' dal romanticismo che ci ha fatto anche abbastanza danno e ricominciassimo a usare questo tipo di categorie saremmo anche un po' meglio, no? Se le nostre parole si dividessero in parole che benedicono e parole che danno e ricevono nomi, avremo un parlare forse un po' più sano. Chiusa parentesi. Allora Giacobbe gli dice non ti lascerò se non mi hai benedetto, e l'altro gli risponde come ti chiami, e risponde Giacobbe, e allora lui fa l'operazione tipica di possesso dell'antichità nella simbolica del nome, gli cambia nome, non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E Israele diventerà anche il nome del popolo, non solo il nome suo, no? Cioè Israele diventerà un nome comunicativo, un nome che caratterizza praticamente l'alleanza tra Dio e il suo popolo. È un nome grandissimo, no? Nel tempo, nello spazio, nella quantità numerica. Non è semplicemente il fatto di cambiare nome a lui come un fatto privato, non ti chiami più così ma cos'ha, no? Ma si dice bisogna combattere con il silenzio per avere un nome che duri, perché qualcuno possa ripetere il nostro nome, riconoscerci nel tempo. Giacobbe gli chiese allora dimmi il tuo nome, e cioè Giacobbe impara immediatamente il meccanismo, no? E prova anche lui, no? E dice ok, io ti ho detto come mi chiamo, adesso dimmi il tuo nome, no? E, ma qui c'è proprio il segnale, no? della differenza, no? Del lottare con le nostre parole, no? Dio, sicuramente, il mondo, la storia e la realtà possono cambiarci nome, ma noi non possiamo cambiare il nome a Dio, al mondo, alla realtà. Noi possiamo solo benedire. Perché noi non siamo Dio. E allora l'altro gli risponde, perché mi chiedi il nome? E non aspetta nemmeno la risposta a questa domanda. E qui lo benedisse. Giacobbe ottiene quello che voleva, una benedizione sulla propria vita, una domanda che rimane aperta, perché mi chiedi il nome? Ma non saprà mai qual è il nome di quest'uomo, angelo, Dio con cui ha lottato. Perché anche nella pienezza del proprio desiderio, Giacobbe non è Dio. Però può dare un nome al luogo. Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Giacobbe sa dare un nome al luogo, ma da queste lotte si esce zoppicando. Non si esce uguale a prima. E non perché, come spesso ci capita di dire, abbiamo imparato, sì sì, abbiamo anche imparato, ma ne usciamo sempre un po' pesti, come i colonnelli inglesi che rientravano dalle colonie, ognuna di queste lotte poi rappresenta una cicatrice, un livido, un'ammaccatura, una ruga, si dovrebbe dire oggi, in cui siamo così terrorizzati dalle rughe del nostro viso, no? Cioè, non è solo un'operazione intellettuale che ci accade, è un'operazione corporea ancora una volta, no? Torno dunque alla questione che dicevo prima, su cui ho detto sarei tornata, no? Chi è quest'uomo, questo angelo, questo Dio, no? Giacobbe lo riconosce come Dio, dice: ho visto Dio faccia a faccia, no? E nella pittura, nell'iconografia, spesso rappresentato come un angelo. La Bibbia qui usa un termine ambivalente, comunque viene tradotto uomo. Io dicevo, è una lotta con le parole, no? Col silenzio che ci sopraffà e con la capacità di trovare delle parole, dei nomi, è una benedizione. Mi pare che qui la questione è che tutte queste identificazioni possono essere di volta in volta sovrapposte, no? Noi lottiamo con l'altro che ci abita, con quel desiderio più grande di noi che sta nel nostro cuore. Se siamo credenti, pensiamo che quel desiderio è l'immagine di Dio posta in noi dalla creazione, dunque è un altro che mi abita, e che viene da Dio e che dunque è fuori misura, è gigantesco, no? E allora ci lottiamo dentro di noi, ci lottiamo fuori, ci lottiamo psicologicamente, ci lottiamo sociologicamente, ci lottiamo in mille modi, no? Ma qui la questione è conquistare una tensione tra parole e silenzio, no? E sapere che le parole come il silenzio alla fine lasciano zoppicanti, non c'è modo di uscirne sani da questa lotta. Se ne può uscire guariti, ma non sani, perché è una lotta che avviene appunto di notte, che comporta il rischio di rimanere soli. Ecco, in questo sottofondo, secondo me, l'idea di una preghiera come espressione di parole, di silenzi, comincia a prendere una forma in qualche modo, no? Abbiamo bisogno di essere riconosciuti, ma questo non è un bisogno, è un bisogno che ogni tanto si esprime anche in modo tematico, che possiamo dire a parole, ma è comunque un bisogno che attraversa la nostra esistenza come una forma di lotta contro il silenzio che ci abita sempre. Ovviamente, se qualcuno ha delle questioni o delle osservazioni, delle cose, lo può fare. Ma sicuramente c'è, cioè, questo aspetto qui è, come dire, chiaro. No, ma è molto vero, no? Molto, molto reale, no? Io personalmente, però, anche qui ognuno poi condivide un po' le cose che vive, non è detto che siano l'unica cosa da dire, no? Poi forse ce ne sono altri, però Cioè, io sempre più sono allergica all'idea di separare i tempi, no? Come se ci fosse un tempo in cui prego e un tempo in cui vivo, no? Trovo che questa cosa qua ci fa del male, perché siamo sempre in debito, no? Di tempo che non troviamo, ci nutriamo di sensi di colpa e tutte queste cose qua, da una parte. Dall'altra è abbastanza fasulla, perché poi spesso, quando finalmente si sono create tutte le condizioni per cui posso, chiudo la porta, tutti sono sistemati, poi a quel punto lì non succede un tubo, perché nel frattempo sono talmente sfinita che non succede niente. Allora, non lo so, io trovo che da questo punto di vista noi dovremmo un po', cioè anche su questo come su molte altre cose, siamo sulla soglia di una forma molto, molto nuova, no? Che dovrà in qualche modo caratterizzare il cristianesimo dei prossimi secoli, e noi siamo coi nostri rimasugli delle cose che ci hanno lasciato, no? Che da una parte le stimiamo, sono importanti, a volte ci aiutano anche, però che riconosciamo come qualcosa di un po' strano, no? Che non sempre funziona, anzi, appunto, che poi i figli ti dicono: ma ti sei bevuta il cervello, no? E dall'altra parte però non abbiamo un altro modo, no? Non sappiamo ancora da che parte si va, no? E dunque stiamo lì un po' incerti su che fare, no? Allora, io credo che, cioè, paradossalmente, che tutto va bene, no? Cioè che dovremmo piantarla da avere un giudizio sul pregare bene, pregare male, o per esempio l'identificazione che l'essere concentrati è un modo di pregare bene, mentre se uno è sconcentrato prega male. Cioè, è tutta questa graduatoria qua che non c'entra più niente, no? E anche l'idea, come dire, il tempo della preghiera, certo, è un tempo che io do a Dio, ma è anche un tempo che Dio dà a me, no? Cioè, come in una relazione, se io mi fermo a parlare con un amico, a volte sento più fortemente che lui ha bisogno e che è un tempo che io gli dedico, anche se magari avrei voglia di fare altre cose. A volte viceversa, e a volte semplicemente è un tempo che ci regaliamo reciprocamente, che ci fa piacere a tutti e due di stare lì e non stare da un'altra parte, non so come dire, no? Cioè, in questo senso non è non necessariamente un tempo che io dedico a Dio, no? Marina?
Senti, secondo te, scelta la situazione
del questa è una domanda difficile su cui un sacco di maestri rabbini si sono interrogati, anche perché adesso Maria Teresa mi correggerà, ma questa cosa che fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico non è tanto, non quadra tanto con le prescrizioni attuali. Cioè, c'è tutto un pasticcio lì sull'identificazione di qual è veramente il punto anatomopatologico su cui è stato colpito, non si capisce benissimo. Però, detto questo, io penso che, sai, l'immagine è che se tu devi far cadere uno, lo becchi lì, no? Cioè, che era il modo per non farlo stare in piedi, in buona sostanza. Ci sono una serie di interpretazioni allegorico vario, non so, più di questo io non direi, perché tu hai un sospetto da questo punto di vista, hai una qualche...
continua a stare.
Ah, certo, certo.
Mi sembrava che avesse questo grosso significato.
Sì.
Non solo, ma che poi l'articolazione, fosse stato un braccio, non sarebbe stato così, che ti riidentifica, perché tu zoppichi dopo. Quindi è qualcosa che ti rimane anche nel tempo, no? Perché ti contraddistingue.
Sì, sì, no, diciamo che nelle storie dei patriarchi, no, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, eccetera, che storicamente probabilmente attengono a figure diverse che nel momento in cui si unifica un po' il popolo vengono messe in successione di nonno, figlio, nipote, per dare unità anche alla genealogia, insomma. Però a parte questo, è chiaro che i quattro nella scrittura, se tu vedi Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, rappresentano veramente quattro facce strutturali del nostro essere umani a 360 gradi, no? Allora, Abramo, l'amico di Dio, l'uomo della fede, è quello lì buono, ma tanto buono che alla fine è quasi un po' tonto quanto è buono, no? Isacco è figlio e padre, non, è come se lui non consistesse, no? Ed è proprio l'immagine della parte di noi che è comunque in relazione, cioè del nostro essere figli di qualcuno, padri di qualcun altro, amici di qualcun altro, cioè del nostro essere sbilanciati fuori di noi, no? Giuseppe è quello traffichino, interpretatore, eccetera. E Giacobbe è proprio, e a me per questo è il patriarca che nettamente mi è più simpatico, è quello, cioè è l'espressione della soggettività, è quello che sta in piedi, e soprattutto è testardo in un modo, no? La vicenda delle sue due mogli, perché lui si innamora di una delle due sorelle, però il padre pensa che l'altra è un po' più sfigatella, che è meglio che sistema prima l'altra, quindi con l'inganno gli fa sposare l'altra, lui fa, se la sposa tutte e due, no? Sposa anche quella di cui era, cioè lui è proprio un cercagrane, un piantagrane, ed è chiaro che è proprio l'immagine della soggettività, cioè lui lotta, sta in piedi, è testardo, ha dei progetti, non li molla, no? Cioè, e da questo punto di vista è chiaro, no? Questa lotta poteva essere rappresentata solo con lui, ed è chiaro altrettanto che viene colpito per essere fatto cadere e che lui no? Tiene duro e rimane segnato però da questa...
È proprio slogato,
cioè, no, no, certo, certo. Sì, sì, ma infatti, e lui è proprio colui che porta sul viso i segni di tutto, no? Di tutta la spessore della vita, e non a caso è il padre dei 12 figli capostipiti delle 12 tribù, cioè è proprio il riassunto di tutte le vite possibili, no? Di tutti i modi in cui si può vivere, no? Quindi è una figura bella da questo punto di vista. Sì.
Penso che sia molto affascinante pensare di dire, fare della nostra vita una preghiera, una liturgia, veramente da quando mi alzo a quando dormo, come viene detto anche nel Deuteronomio, mi sembra, quando ti alzi, quando ti siedi, quando esci, ripeti dentro di te, quindi io e tu Dio. Allo stesso tempo penso proprio che sia un punto di arrivo, che forse noi... O forse abbiamo disimparato questa genuinità quasi bambina di stare davanti a Dio in questo modo qua. E allora con una mentalità forse un po' benedettina, che trovo anche affascinante il discorso del darsi il tempo per la preghiera, il tempo della fedeltà e della disciplina, per cui invece possa esistere il tempo della preghiera, che ovviamente non in contrapposizione a quello che è la mia vita, ma che è un riconoscere... È stato ricordato anche prima che in quanto cristiani, credenti, noi crediamo che siamo tutti qui e la parte migliore deve ancora venire. Allora io lascio uno spazio vuoto come segno del fatto che non sono io a incominciare questa giornata, non sono io a dire che posso chiudere gli occhi questa giornata, quasi come una ritualità, piccoli segni. Ovviamente se questo mi porta, se non lo faccio, a darmi dei sensi di colpa, mi porta che la regola diventi... allora questo diventa moralismo, però trovo anche molto bello questo punto a pensare che ci sia un tempo della preghiera che mi aiuti ad affinare l'orecchio, lo spirito, l'anima a considerarmi sotto gli occhi di Dio sempre costantemente, per cui
sì, sì, ma io sono completamente d'accordo su questo, cercavo anche di dirlo prima, forse non con tanta efficacia, cioè io credo che però questa è una delle tipiche cose su cui noi facciamo molta fatica, perché siamo abituati a pensare che le tensioni sono fatte per essere risolte. Invece nel cristianesimo le tensioni, prima fra tutte l'essere vero Dio e vero uomo di nostro Signore Gesù Cristo, non vanno risolte, ma vanno abitate, lasciate tensioni, che però è una cosa che a noi uomini e donne di questo secolo ci dà la punta al cervello, perché noi dobbiamo sempre trovare dove è il punto di equilibrio, quanto di questo, quanto di quello, che così sono tranquillo, appunto, che faccio tutto giusto. Io credo che, per esempio, la tensione tra una preghiera, diciamo, tematizzata, no? Che quindi ha la forma anche di una disciplina, di spazi propri, di tipi di parole proprie, eccetera, è una preghiera in qualche modo atematica, che è l'abitazione di tutta la vita, è una tensione che non va risolta, non solo che non può, ma che risolverla significa impoverirla, e che dunque uno passa la vita a cercare l'equilibrio tra queste due cose, nel frattempo vive, no? E dunque ci avrà tempi della propria vita in cui c'è una disciplina un po' più ferrea, c'è una... Per questo bisogna, come Giacobbe, prendere la propria vita, cioè sapere se in questo momento hai più bisogno di disciplina o più bisogno di diffusività, hai più bisogno di cercare parole e spazi propri, appunto di segnare il vuoto, no? O hai più bisogno di segnare l'ordinarietà dell'abitare la stessa vita tu ed io, no? E questo non c'è nessuno al mondo che lo possa fare al posto tuo, no? Non solo, ma non c'è una soluzione giusta, tu dici ok, 15% di questo, 37% di quello, 42% di quello e la miscela riesce, no, no? E io credo che questo è una delle questioni di forme nuove verso cui siamo chiamati, cioè per secoli, diciamo più o meno dal Concilio di Nicea ad oggi, noi siamo stati abituati che questa mediazione veniva fatta altrove, no? Che c'era qualcuno delegato, deputato a fare questa mediazione e dunque poi a proporci dei tempi, dei ritmi, no? E riprendere in mano la nostra dignità battesimale significa sapere che per una serie di motivi storico-culturali nessuno può più fare queste mediazioni al posto nostro, e che quindi noi dobbiamo da una parte fidarci dello Spirito di Dio che ci è dato nel battesimo, che si spera ci faccia compagnia in questa fatica, e dall'altra ritrovare parole scambiate tra di noi come queste per misurare anche con gli altri, dice, ma io avrei trovato in questo periodo questo equilibrio per questo motivo, te che ne dici, te pare che oppure tu che equilibrio hai trovato in questo momento, no? E dovremmo fare delle nostre comunità cristiane dei luoghi di scambio di parole di questo genere, dove non è che si fa l'incontro su questo o quell'altro tema, no? Ma dove noi abitualmente monitoriamo le nostre vite di fede con una parola scambiata tra di noi, no? Perché questo è, secondo me, proprio il luogo futuro. Se no andiamo sempre di più verso questa immagine di chiesa supermercato, in cui uno dice, a me personalmente mi aiuta Međugorje, va benissimo, a me mi aiutano i benedettini, a me mi aiuta lo stile di francescano, ognuno si piglia il pezzo che gli serve, no? E poi su tutto ciò aleggiano i parroci che fanno delle proposte generiche, perché giustamente non possono offendere a nessuno, deve esserci posto per tutti, eccetera, e se facessero solo una proposta, solo Međugorje, solo, come ogni tanto succede, noi diremmo, vabbè, ma perché tutti devono fare quella roba lì, e quindi fanno un polpettone che alla fine non serve a nessuno, non so se riesco a spiegarmi. Invece la questione sarebbe rifare delle comunità cristiane un luogo di parola scambiata su queste tensioni, questo della preghiera, ma lo stesso si può dire rispetto a una serie di altri nodi chiave, il rapporto con la liturgia, il rapporto con la parola di Dio, il rapporto con la carità. Cioè, per esempio, se noi riparassimo a dirci come si vive la tensione cristiana della povertà, che non può essere miseria, ma non può essere nemmeno che è solo un fatto di spirito e che puoi avere tutti i soldi che vuoi e vivere nel lusso più sfrenato, perché non va bene, no? Cioè ci va una tensione tra una povertà di cose e una povertà del cuore. Come l'articoliamo concretamente nelle nostre vite? Siamo capaci di confrontarci su questo? Io credo che in questo senso, dunque, il discorso che facevi tu sulla preghiera mi trovo completamente d'accordo. Cioè c'è un bilanciamento tra le due cose che deve rimanere in tensione, tra l'aspetto più oggettivo, più proprio, più tematico, di tempi, di luoghi, di disciplina, giustamente tu dicevi, e dall'altra parte l'aspetto più atematico, no? Cioè più diffuso, per cui è la mia vita stessa che è abitata da me e da Dio insieme, no? E poi funziona come nei matrimoni, in genere all'inizio uno c'ha molta voglia di stabilire regole, alla fine poi si dà una calmata perché sa bene che insomma, vabbè, le regole poi lasciano un po' il tempo che trovano, no? Però non vuol dire che si ama meno, no? Cioè sono solo stagioni diverse in cui uno abita la stessa tensione in qualche modo.